al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci qui, cari amici degli ascoltatori, puntuali come sempre in questo spazio di approfondimento. Buon pomeriggio da Federico Piana e dall'altra parte del vetro saluto Elena Colson, Eva Rorman e Massimo Guerrini che stanno gestendo come al solito la parte tecnica. Ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335-12-43-317 anche per partecipare a questa trasmissione come si fa di solito. E l'oggetto di questa puntata è ancora una volta l'Africa, il continente dimenticato, che troppo spesso viene tradotto nelle pagine occidentali dei quotidiani e dei media come una catastrofe, e se ne parla solamente quando queste accadono, come quella del Congo. Per capire come mai accade questo e come mai ci ricordiamo del Congo solamente quando ci sono i morti, io do il benvenuto a Liliane Ndirira Mugombozi, benvenuta. Che è giornalista della Repubblica Democratica del Congo, vive e lavora in Kenya per la rivista New City, Nouvelle Cité. E poi anche a Martin Nkafi Nkaminkia, che è docente di cultura, religione e pensiero africani presso le Pontificie Università Lateranense, Gregoriana ed Urbaniana. Martin, benvenuto anche a te.
Grazie, grazie, buongiorno.
Liliane, senti subito una riflessione sul Congo, perché in queste ore i combattimenti sono tornati di nuovo alla ribalta e come al solito noi giornalisti italiani ce ne occupiamo solamente quando scappa il morto. Però prima di questo vorrei dire a chi ci ascolta che voi siete impegnati questa mattina proprio in un convegno dedicato all'Africa a Firenze, dal titolo Conosciuta, Sconosciutissima Africa, iniziativa promossa dalla Regione Toscana, dalle ACLI, dall'Legambiente, dalla Comunità di Sant'Egidio, dal Movimento Politico per l'Unità dei Focolari e poi dall'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Giusto.
Quindi, benissimo. Secondo te, per quale motivo sta accadendo tutto questo in Congo? Io do anche qualche altra notizia che è arrivata proprio sui nostri tavoli di redazione. Nella notte di ieri si è combattuto ancora nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo quanto è stato riferito poi dall'agenzia MISNA, l'esercito si è concentrato con gli uomini dell'ex generale filo ruandese Laurent Ngunda nei pressi di Kipati, a pochi chilometri da Goma. Quindi queste sono le ultime notizie che ci arrivano dal Congo. Però qual è la genesi secondo te?
Allora, io penso, pensando alla guerra nel Congo, nell'est del Congo, ma anche tutta la faccenda dolorosa di questi anni nella regione dei Grandi Laghi, è quello che tutti i quotidiani riferiscono, praticamente è piuttosto una guerra economica, è una guerra a carattere economico, ci sono tanti interessi che coinvolgono anche tante persone, tante altre nazioni, e praticamente è questa, la genesi, penso anche la finale è questa. E proprio stamattina abbiamo avuto la possibilità di parlarne anche con tutti quelli che hanno partecipato al convegno, inserendo proprio la situazione nel contesto del nostro convegno, l'interdipendenza, i rapporti con l'Africa. Io direi, siccome adesso ogni guerra, ogni conflitto, ma anche ogni gioia coinvolge sempre tutti, è un fatto storico, siamo tutti legati in un modo o nell'altro, quindi anche questo conflitto, leggerla con questa chiave, e ognuna di noi, ognuno di noi dove sia, darsi da fare proprio per cercare di sanare i rapporti. Ecco, io penso proprio il problema, il contributo della comunità internazionale e anche dei singoli è questo: aiutare a sanare i rapporti favorendo incontri.
Liliane, tu hai parlato in questo momento proprio di interessi economici. Quali interessi sono? Denunciamoli, perché noi quando ci occupiamo di Africa, e poi parleremo anche di questo, mettiamo sempre le solite cose, cioè che ci sono degli scontri etnici, ma soprattutto lì non accade questo, credo.
Assolutamente,
no?
Assolutamente.
Ci sono degli interessi
per
ben
esempio,
precisi.
In Congo ci sono 400 etnie in tutto e non litigano mai tra di loro. Anche il fatto che si definisce Laurent Nkunda come un congolese di filo ruandese, ma per lui e per tutti quelli che combattono con lui questo non è il problema, è che il Congo e l'Est, soprattutto il Kivu, è molto ricco nel suo suolo. Quindi,
ricco di cosa, Liliane? Diciamolo, che cosa interessa alle multinazionali e così via?
Hanno definito quella parte uno scandalo geologico. Trovi diamanti, trovi oro, addirittura adesso anche nei laghi hanno scoperto petrolio, no, per dire, solo c'è cobalto, e questo, diciamo, tutto gioca intorno a questo. Quindi non è una cosa etnica, se no 400 etnie si metterebbero a litigare, non è possibile, ecco.
Martin Nkemkia, io vorrei chiederti questo: secondo te che cosa si cela dietro tutto quello che è stato raccontato fino adesso anche da Lilian, e cosa si cela dietro quella che è una guerra ormai aperta lì in Congo, no? Ma che non riguarda le etnie, abbiamo detto, ma gli interessi.
Veramente questa guerra è una guerra economica, è una guerra di una politica mancata, fallita, di potenze, diciamo, economici mondiali. Quindi i congolesi, così come tanti africani che sono in conflitti così trasformati, fatto credere che fossero etniche, non sanno perché loro stanno combattendo, perché nessuno gli ha detto a loro motivo per cui si deve combattere. Quindi credo che doppiamente questa gente soffre due volte: una volta perché di fatto non sono stati sfruttati questo sottosuolo che hanno, la seconda volta devono uccidersi, e per lo più usando strumenti altrui, cioè bombe, fucili, carri armati che non sono di loro produzione. Quindi c'è qualcuno dietro questa guerra
che sta manovrando, dici Martin?
È una manovra esterna all'Africa, esterna al Congo. Io vi ricordo una cosa: se vi ricordate, la bomba di Hiroshima è stata fatta, l'uranio per fabbricare la bomba di Hiroshima veniva dal Congo. Ricordate il caso di Lumumba? Ora, tutte queste cose qui nessuno lo dice in Occidente, dicono che stanno morendo, ma non dicono perché loro hanno iniziato la guerra e per cui si deve anche morire. Allora, oggi c'è ancora lo sfruttamento di uranio in Congo, quindi l'unica sfortuna credo che gli africani hanno in questo momento Congo, lo hanno avuto Ruanda, lo hanno avuto altri paesi africani, è di avere il sottosuolo ricco. Quindi la disgrazia africana, la sua povertà, pensate che una persona che ha un sottosuolo ricco, che potrebbe sfamare se stessi e gli altri del mondo, si trova a morire di fame e morire di malattie che si può debellare in un mese. Perché non si spende i soldi per fare le armi, per debellare la malaria, per dare l'istruzione, per migliorare la coltivazione industriale e anche sfruttare, perché no, questo sottosuolo?
Martin, quali sono però le altre crisi che ci sono in Africa? Perché abbiamo detto che noi giornalisti occidentali, ci occupiamo solamente sempre di Africa quando ci sono queste violenze estreme, però delle crisi in questo continente meraviglioso ci sono ancora e nessuno le racconta. Quali sono queste crisi? Cominciamo, ecco, anche ad allargare gli orizzonti.
Certo, io penso a Darfur in Sudan, penso a Somalia, penso all'Angola, penso a Ruanda e Burundi, non credere che le cose sono finite, penso a Mozambico, allo Zimbabwe, ci sono cose, appunto, due errori da denunciare. Uno è che si parla soltanto del male degli altri, come se gli altri popoli del mondo non avessero dei mali, quindi bisogna parlare del bene che c'è in Africa e denunciare coloro che hanno creato situazioni destabilizzanti, per cui la gente si trova dove si trovano oggi, e poi si deve parlare del bene, delle cose belle che stanno succedendo in Africa. L'Africa non è soltanto un paese di fame, ma chi l'ha detto che perché c'è la fame e allora si deve montare tutti i giornali per su questo?
Assolutamente sì, guarda Martin, io ho fatto una piccola ricerca su Google e si parla di Africa, digitando la parola Africa, solamente di fame, di miseria e di sterminio, non c'è null'altro.
Appunto, e questo è un grande errore, e credo che anche gli africani hanno la loro responsabilità. Quindi io penso che alcuni dei interventi che abbiamo fatto è di proporre alla comunità internazionale, chiunque pensa di lavorare, di aiutare l'Africa, così tra virgolette aiutare l'Africa, aiutare se stessi in questo senso, debbono poter produrre anche modo di parlare dell'Africa a 360 gradi. Non soltanto, io non ci crederei a quelle informazioni, non le leggerei neanche perché non mi interessa, sono informazioni scritte per per denunciare il proprio fallimento, perché in realtà perché devono scrivere, sanno così bene il negativo che c'è in Africa? Perché l'hanno creato loro. Quindi questo va denunciato, anche lo stesso giornalista deve stare attento a non, allora sarebbe del sistema di sfruttamento, perché se nel raccontare questo non raccontasse anche la parte africana del problema, sarebbe un senso unico, cioè consumo proprio.
Lilian Martin diceva proprio in questo momento che, diciamo così, la colpa è anche degli africani se passa questo tipo di informazione solamente sulle crisi che ci sono, naturalmente qui nessuno, anzi, le vogliamo raccontare e le vuole negare. Però per quale motivo secondo te la colpa è anche degli africani? Che cosa c'è che non va nel sistema anche di comunicare l'Africa?
Sì, io penso nel nostro lavoro prima di tutto bisogna creare ambienti di comunione dove tu incontri una persona dietro ogni notizia, dietro favorire un incontro. E tante volte, questo noi giornalisti non lo facciamo, perché c'è la prude dar notizia, dare delle informazioni che tante volte non sono informazioni che formano, invece distruggono. Quindi potrei anche dire come sto vivendo questa realtà. Io stessa vengo dal Congo, quindi vivo sotto la mia pelle l'umiliazione del mio popolo che dura da anni. E proprio nel momento che ti sembra che ti cade addosso il mondo, avere la forza di trovare nuove energie. E ci vuole, è una sfida che non è sempre semplice, però bisogna sempre cercare a farlo. Perché dopo chi ti legge, chi intervisti o chi ti intervista, dai qualcosa, dai una speranza, e quando non puoi fare altro, almeno tu preghi, però tu sai che il positivo c'è, allora bisogna cercarlo, e tante volte questo noi non lo cerchiamo. Io penso questo è un fallimento e dobbiamo decisamente rimediare.
Lilian, qual è la positività dell'Africa? Cominciamo a parlare anche di questo e poi torneremo anche purtroppo su una sciagura che ha toccato due suore italiane, però questo lo faremo dopo. La positività dell'Africa da comunicare qual è?
Per esempio, io vedo, è un popolo che vuol vivere, lotta, non si arrende. Questo per me è una cosa bellissima, è un continente, ci sono dei popoli che hanno sopravvissuto, fame se vogliamo, cecità se vogliamo, sul punto politico, hanno resistito il colonialismo, hanno resistito apartheid nel sud, nel Sudafrica, però vive, e questo più di così, è un popolo che soffre, è vero, ma che gioisce. Quindi l'Africa non è solo AIDS, non è solo, è un'Africa che si muove, anche se pensiamo allo sviluppo, per esempio. Ci sono tante storie di centinaia di migliaia di persone che non si raccontano, gente che investe ogni giorno, magari non tanto nelle somme enormi, nelle banche, ma investono nelle persone, questi rapporti tra generazioni. È una cosa bellissima da raccontare, anche per dare coraggio a chi è avvelito, a chi ha perso speranza. Sono tutte cose belle, belle da raccontare. Per esempio, questi ultimi anni, vabbè, la democrazia timidamente è ai primi passi, però c'è una cosa che 20 anni fa non c'era. Poi ci sono le figure che veramente hanno dato tutto, hanno dato la vita. Penso solo a Mwalimu Nyerere, per dirne una persona, a Mandela. E poi ci sono figure come Wangari Maathai, Kofi Annan, e penso sono tutti figli dell'Africa, per citarne solo alcune, non vorrei dimenticare nessuno. Quindi anche queste persone, accanto a migliaia che lottano ogni giorno, hanno delle piccole e grandi storie da raccontare, proprio di lotta, e che non si sono arresi, come tra l'altro dappertutto. E poi nel contesto dell'interdipendenza, ogni popolo ha da dare qualche cosa. E anche da ricevere, ovviamente. Per quello proprio penso nel nostro contesto l'operatore delle informazioni deve favorire questo. Non allontanare i popoli, se posso dire, ma proprio creare ambienti di comunione, di rapporto, dove ci si può incontrare per dialogare e appunto condividere gioie, ma anche dolori che ci sono.
Martin, quello che non viene raccontato dai nostri quotidiani italiani, comunque europei e occidentali è che in Africa c'è un dibattito fittissimo culturale e filosofico, cose che stanno praticamente cominciando a formare anche una nuova classe dirigente, se mi permetti,
certo,
no?
Certo.
Tu, di tutto questo non si parla?
No.
Tu confermi?
Io confermo, perché in realtà, io dicevo stamattina a questa conferenza qui a Firenze, che in realtà se qualcuno vuole conoscere l'Africa, vuole tendere una mano agli africani, dobbiamo accantonare gli errori storici e intraprendere una nuova strada. Allora, invece di investire soldi in armi e via dicendo, vendere armi agli africani, potremo sostenere le fonti di informazioni che possono partire dall'Africa, no? Già il MISNA, altre persone sono già...
Ma rimane un caso isolato però, Martin, la MISNA.
Come?
Rimane un caso isolato la MISNA, Martin.
Sì,
non ci sono altre agenzie di quel tipo.
Io stesso, stiamo dando vita a un portale di News Africa che deve partire dall'Africa, no? Entro gennaio sarà fatto, per dare voce agli africani attraverso internet, in modo che tutti i santi giorni del mondo avremo non solo notizie scritte da giornalisti occidentali, perché i giornalisti africani ce ne sono e come, non sono soltanto al servizio della politica e dei partiti, ma sono persone che sono capaci di raccontare la verità, la realtà, e far conoscere le cose così come stanno. E penso che l'opinione pubblica è in grado, è abbastanza matura di interpretare ciò che vedono, no? Non è necessario dare le cose ben fatte, confezionate, no? Quindi credo che se qualcuno vorrebbe, si vuole che Africa si alza e cammina, bisogna investire sulla formazione della classe dirigente africana, perché in realtà questa cultura africana che è garante della sua identità nel mondo, chi dove stanno i soldi per formare queste menti? Allora, invece di contrarre, di ridurre non so, i soldi per la cooperazione e aumentare spese militari e a volte mandare caschi blu per guerre già causate artificialmente, si potrebbe aumentare i soldi della cooperazione e investire nella formazione delle menti, perché altrimenti formazione degli uomini nuovi, senza uomini nuovi non vi sarà nessun futuro per l'Africa.
Secondo te, Martin, io ti interrompo anche per capire come ci è stata comunicata fin ad ora questa guerra che c'è nel Congo, come la stiamo vivendo noi occidentali secondo te e che cosa non sappiamo di quello che sta capitando lì, perché sennò ci manca un pezzo, no?
Anche per decifrare. Mi manca un grandissimo pezzo di sapere perché è originata quella guerra dopo così tanto tempo, perché non c'era prima questa guerra, vi mancano le motivazioni.
Ecco, perché? Perché?
Manca perché appunto le potenze diciamo neocoloniali, le potenze diciamo multinazionali che sfruttano questo sottosuolo a proprio interesse, a proprio tornaconto, no? Non hanno mai detto perché loro stanno facendo la guerra. Quanti soldi secondo lei investono per i militari che vengono inviati lì in Congo? Quanti soldi devono usare per mantenere quelle militari, quelle casche blu in quella zona lì? Quei soldi basterebbero per creare le strutture pubbliche perché si possa produrre e comunicare la cultura africana nel resto del mondo e anche esportare, perché no, il loro sottosuolo. Non è detto che non c'è possibilità di collaborazione, di partenariato per lo sfruttamento onesto, no, del sottosuolo, ma non si può fare questo attraverso la guerra, perché si vuole far credere che ci sono ancora gli africani che fanno la guerra tra di loro, e questo fa ridere.
Assolutamente d'accordo. Senti,
fanno.
Liliana, tu sei direttrice di questa rivista trimestrale che si chiama New City, Nouvelle Cité, e lavori in Kenya. In Kenya sono state rapite due suore, Suor Caterina Giraud e Suor Maria Teresa Olivero, nella serata praticamente di un giorno che ci ha scossi tutti quanti. Secondo te per quale motivo è capitato questo? Cerchiamo di ragionare anche su questi fatti, che poi questi sono reali e ci vengono comunicati nel modo forse più triste, ma dobbiamo anche capire che in quelle zone c'è anche qualche gruppo che opera in un determinato modo e che credo non ce l'abbia con i religiosi, ma ci siano dietro questo fatto anche diversi altri motivi.
È una reazione. Per esempio, anche in questi anni anche tanti religiosi e tante religiose hanno dato la vita proprio, tanti missionari hanno dato la vita nelle nostre terre. È una reazione, direi. ci sono delle persone che nella disperazione non ce la fanno più. Allora reagiscono e non sanno scegliere.
Allora io chiuderei questa trasmissione chiedendo a Lilian di, in 30 secondi, dirci cosa la comunità internazionale e i media occidentali possono fare per far emergere quest'Africa positiva che c'è e che nessuno vede. Stessa allora, domanda poi a Martin Kembia per chiudere. Prego, ma Lilian.
Allora direi andare oltre gli interessi propri, oltre gli interessi della propria nazione, per giocarsi tutta nella scena mondiale di oggi, che praticamente il futuro è insieme, sarà insieme, o ci salviamo tutti insieme o operiamo tutti insieme. Allora è questo direi, però anche con un punto di speranza, si fanno anche già tante cose, quindi puntiamo su quello, miglioriamo già quello che stiamo facendo e facciamone degli altri.
Martin Kembia, prego, 30 secondi anche a te.
Io vorrei dire questo, direi ai media occidentali, agli stati occidentali, a chiunque sia, che quello che avete fatto ai piccoli l'avete fatto a me. Che si ricordano che qualsiasi intervento in Africa, qualsiasi permanenza in Africa, per qualsiasi motivo, si ricordano di fare questo per se stessi. Ma anche se dovessero considerare la terra africana come la propria, non credo che non ci sarebbero più guerre, non ci sarebbero nessuna rapina, nessuna cosa, nessun interesse che non fossero l'interesse di tutta la comunità.
Benissimo, grazie dunque a Martin Kafi Nkemkia, docente di cultura, religione e pensiero africani presso le Pontificie Università Lateranense, Gregoriana ed Urbaniana, grazie molte.
Grazie a voi di questa occasione che ci avete offerto.
E grazie a Lilian Ndirira Mugombozi, giornalista della Repubblica Democratica del Congo, che vive e lavora in Kenya, per la rivista New City, Novel City. Grazie molte anche a te, Lilian.
Grazie a lei, buona giornata.
E adesso io vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms, cari amici radioascoltatori, 335 12 43 317.